Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La grazia di Dio che risuscita i morti, la grazia del Signore Gesù che Egli ha risuscitato dai morti. Il Signore fortifichi la nostra fede, la radichi, la fede nella risurrezione dei morti.
Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo primo, versetti dall'8 all'11. Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte però Egli ci ha liberato e ci libererà, e per la speranza che abbiamo in Lui ancora ci libererà, grazie anche alla vostra cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino ottenutoci da molte persone, saranno molti a rendere grazie per noi. Parola di Dio.
Ecco, accennavamo ieri e si possono riscontrare molte osservazioni nelle note o nelle introduzioni sulle varie ipotesi riguardo allo svolgimento della lettera, alla sua coerenza. Resta però che questo è il testo che abbiamo, e non abbiamo attestati testuali, cioè codici, o addirittura anche solo, diciamo, frammenti parziali, papiracei, cioè papiri che possono risalire al terzo, anche addirittura qualcosa al secondo secolo, che attestino che qualche parte della lettera abbia circolato in modo indipendente. Quindi noi abbiamo questo testo, è chiaro che chi leggeva comprendeva di più di quello che possiamo capire noi, è evidente, perché allude a eventi noti e a un contesto. Ecco, però appunto mi pare che ci si possa orientare in tre grandi sezioni della lettera. Una va dal capitolo primo fino al capitolo settimo, ed è una difesa del proprio ministero apostolico e della natura soprattutto del ministero apostolico come Paolo lo concepisce, ed è un invito alla riconciliazione. Ecco, troveremo tutti questi temi e forse sono già presenti qui, ecco, nel testo che leggiamo adesso. Una seconda sezione sono i capitoli 8 e 9 e riguardano il tema della colletta, importantissimo per Paolo, per tutto il significato che egli vi attribuisce. E poi abbiamo i capitoli dal 10 al 13 che sono molto fortemente polemici, sarcastici rispetto ai superapostoli, e quelli appunto, quest'ultima sezione a molti sembra incoerente, diciamo, ecco, a che cosa si riferisce questa polemica, eccetera. Ma in ogni caso, certo, se teniamo conto di questa pluralità nella lettera, ci conviene indubbiamente cercare di scoprire passo passo, ecco, quello che possiamo scoprire, comprendere. Vediamo il testo di oggi.
Tu Giovanni hai detto poco fa, Paolo in questa lettera fa un'autodifesa del suo ministero, ma non solo, sembra che Paolo spieghi anche in che cosa consiste il suo apostolato e sembra anche che Paolo lo scopre man mano in che cosa è, in che cosa consiste l'apostolato, cioè il suo servizio, il suo ministero, questo apostolato. Consiste nel fatto, o meglio, è intrinsecamente legato non solo all'annuncio e al suo contenuto, ma alla vita dell'apostolo. Cioè l'apostolato consiste anche nella vita dell'apostolo, non solo in quello che lui dice, che lui predica. Infatti dice: se siamo tribolati, al versetto 6, abbiamo letto ieri, è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per la vostra consolazione. E oggi dice che lui stesso, vabbè, l'acei aggiunge, se vogliamo, una parola che non c'è nell'originale, però dice che lui ha avuto questa sentenza di morte, sembra per imparare anche qualcosa, cioè ad avere fede nel Dio che risuscita i morti. E anche questa prova fa parte del ministero, perché per il ringraziamento, perché si moltiplichi il ringraziamento a Dio. Ora non si sa questa prova in cosa consiste, se è una malattia o una persecuzione, però sicuramente forse Paolo non si aspettava di arrivare così vicino alla morte. Poi oltretutto sappiamo che i primi si aspettavano il ritorno del Signore prima della loro morte. Invece qui c'è una speranza che deve andare al di là della morte, di un'eventuale morte.
Un parallelo, solo perché lo si ha nelle orecchie, avendo finito da poco la lettera ai Romani, e un parallelo che, intanto lo leggo, ok? Al capitolo 4, quando della lettera ai Romani, quando parla della fede di Abramo, dice: la fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono, e gli credette saldo contro ogni speranza. Ecco, mi sembra, anche Giovanni l'ha ripreso nell'introduzione alla messa, e che questo pensiero del Dio che risuscita i morti sia veramente centrale, il segno tangibile della fiducia in Dio, perché Dio è Dio che risuscita dai morti. E poi mi ha colpito sempre in questo versetto 9, torno adesso alla seconda Corinti, dice un pensiero che a prima vista mi era sfuggito, ma a me è sembrato poi importante. Abbiamo ricevuto su di noi la sentenza di morte perché non ponessimo fiducia in noi stessi. Non è immediato questo collegamento, e invece è così, perché fino a che non si arriva a proprio al rischio della vita, si cerca di porre fiducia in se stessi per cavarsela, e quando si arriva lì, davvero l'unica salvezza è la fede nel Dio che risuscita i morti.
Sì, mi sembra che si possa dire che La nostra speranza in Dio è fragile, però il bene è contagioso. È anche Dio che la aumenta, questa speranza in Lui. È Dio, ma anche però la comunità, la vicinanza dei fratelli, che aumenta questa attesa fiduciosa proprio.
Voglio dire soltanto che mi sembra che qui Paolo, che ha avuto parecchie tribolazioni, ci voglia indicare un po' che cosa nella prova gli ha dato un sostegno. Primo, la fiducia non in sé ma in Dio. Io so molto schematicamente quello che ho preso su. Secondo, la speranza che sia sempre Dio a liberarlo, ma soprattutto il ringraziamento per le preghiere di quelli che gli stanno vicini. Queste sono le cose che, insomma, si vivono quando si passa una prova molto grande. Mi ha molto colpito il versetto 10, perché c'è una ripetizione molto forte. Dice: da quella morte però egli ci ha liberato e ci libererà, e per la speranza che abbiamo in lui ancora ci libererà. Questa speranza così forte, che appunto è stata già annotata, mi ha richiamato un parallelo dell'Antico Testamento. Davide, quando si appresta a combattere Golia, dice: Davide aggiunse: il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. E poi anche mi ha richiamato molto quello che sono le preghiere del patriarca, questa sua fede grande, appunto, nella certezza che poi il Signore libererà e aiuterà tutti.
Quello che secondo me emerge è che, appunto, come dice, avete detto un po' tutti, cominciando da Sara, che le prove esistenziali sono molto importanti, cioè nella fede il corpo ha un'importanza, posso dire, definitiva, importantissimo, per cui nella nostra vita ogni tribolazione, ogni fatica, ogni malattia, ogni problema che dobbiamo affrontare e che ci coinvolge esistenzialmente può affinare la fede, una fede che appunto passa attraverso la tribolazione e quindi con il modulo della passione del Cristo, morte e resurrezione, morte e resurrezione. Questa è la vita, mi sembra, la vita del cristiano, non si può dire diversamente. E Paolo ne parla con molta franchezza, con molta chiarezza, perché appunto fin dall'inizio fa questa contrapposizione tra sofferenza e consolazione, tra sofferenza e speranza, tribolazione e speranza, ed è proprio il modulo della passione del Cristo che continuamente ci dona di affinare la fede in Lui e quindi anche nella vita ecclesiale, nella vita quotidiana. È davvero la nostra vita, è davvero il nostro sacerdozio che esercitiamo non solo durante la messa, ma in tutta quella che è la nostra esistenza.
Non saprei aggiungere di più, però giusto una considerazione. Da sofferenza, ecco, abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte perché noi ponessimo fiducia in noi stessi. Quindi l'addirittura, la sofferenza può avere due vie, cioè questa è la mia considerazione, non è un commento, può avere due vie, quella del addirittura, lo capisco, perché mi ha portato, è un intervento quindi su di noi, chiamiamolo pedagogico, o invece c'è una via opposta, che è quella di non riconoscerne il significato nella nostra vita e ci si chiude alla comprensione di quello che viviamo e sperimentiamo nella tribolazione.
Il modo in cui è introdotto questa parte dal versetto 8, difatti dice, difatti non voglio che voi ignoriate, lega questa notizia, ecco, quella che l'Apostolo vuole sottolineare, con ciò che precede, particolarmente credo col versetto 7, immediatamente, dove Paolo dice che ha speranza riguardo ai Corinzi, cioè riguardo alla comunione con loro, riguardo alla riconciliazione, ha speranza perché partecipano alle sue sofferenze, sono e difatti anche nel testo di oggi li invita a collaborare con la preghiera perché lui sia liberato. Quindi partecipano e quindi lui è confidente, è fiducioso che anche avranno ci sarà il risultato a questo, cioè parteciperanno anche alla consolazione che in questo caso sembra essere anche la riconciliazione. Ecco, mi sembra che questo tema, cioè, sia sempre sotteso qui, e non si sa a che cosa si riferisca, qual è questo pericolo di vita talmente grande che ha disperato di poter vivere, da cui è stato liberato, ma sembra che ancora ci sia questa possibilità, ancora ci libererà. Non è così chiaro che si riferisca alla risurrezione dei morti quando dice che ancora ci libererà, perché poi invita a pregare, a collaborare. Quindi l'impressione è che tutto questo, come dice, è avvenuto perché lui non confidi in se stesso ma nel Dio che risuscita i morti. Quindi è chiaro che la meta e la ragione di fondo è quella, però l'impressione qui è che si tratta di una liberazione, è scampato una sentenza di morte, non è chiaro di cosa si riferisca. Vedo che tutti discutono su questo, c'è chi pensa spontaneamente a una malattia ma non è così sicuro. Ecco, c'è chi pensa invece, basandosi sul linguaggio anche molto raro, in greco, per chi ha il greco c'è questo apocrima, che è un termine, sembra, molto specifico, che rinvia, è un termine legale, rinvia a un tribunale, a una sentenza, non nel senso di una malattia, nel senso di una condanna a morte. Ecco, pensavo adesso, indipendentemente dal problema se siano veramente di Paolo o no, perché discutono, ma nelle lettere pastorali, cioè nel Seconda Timoteo in particolare, è lui stesso chi parla lì, cioè il Paolo che parla lì, dice che appunto è stato liberato dalla bocca del leone. Chiaramente nella mia prima difesa nessuno mi ha assistito, lo leggiamo a volte con cioè lì si fa riferimento a un tribunale. Quindi è possibile che sia anche un riferimento del genere, però se è così è una questione che dura, che può ancora ripetersi, cioè che è sotto. D'altra parte la tradizione, che questo sia plausibile, non dico che sia dimostrabile, ma che sia plausibile, secondo la tradizione Paolo è morto, condannato a morte da un tribunale imperiale. Quindi non è una prospettiva, ecco, che non sia presente nella vita dell'Apostolo. Ecco, questo pericolo, mi sembra qui, ecco, che potrebbe essere anche questo, oltre, anche se rimane un punto interrogativo su questo. In questo modo, non voglio che ignoriate, l'Apostolo in realtà poi, come vedremo andando avanti, io credo, introduce uno dei temi, il tema centrale di tutta questa parte. Come già dicevate, diceva Sara forse prima, cioè la natura secondo Paolo, e questo non è assolutamente ovvio, la natura della gloria del ministero apostolico, dove si manifesta la potenza e la gloria del ministero apostolico? Faccio riferimento solo a un versetto per concludere, più avanti, al capitolo 4, al versetto 10, Paolo dice: noi portiamo continuamente il morire, tin necros in Gesù, il morire di Gesù nel nostro corpo, affinché la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Cioè la vita di Gesù, quasi sicuramente lì, è la vita del risorto. La potenza della vita del risorto, come si manifesta? Questo credo che sarà uno dei temi centrali della lettera, della sua autodifesa anche, del suo ministero. Cioè che la vita del risorto si manifesta nel portare il morire di Gesù, nel come portarlo. Poi farà tutto un elenco Paolo su questo. Non abbiamo ancora nel nostro testo, ma ho l'impressione che Paolo voglia introdurre già fin da adesso, con termini così spinti, eravamo disperati di morire, cioè di vivere. Voglio che sappiate questo, che io ho sperimentato questo, questa disperazione, tra virgolette, perché imparassi non a confidare in me stesso, ma in colui che risuscita i morti, come a dire la sua esperienza lo conduce a chiarire ancora di più che la potenza della risurrezione, la potenza della vita di Gesù che già vive nell'Apostolo, si manifesta attraverso la pazienza, attraverso la sopportazione, lo dirà poi. Tra l'altro l'espressione è il contrario di quello che dice qui, apparentemente. Dirà tribolati, ma non disperati, con la stessa espressione, non disperati. Qui dice che è disperato, ha disperato, ecco, di vivere, e questo secondo corno del dilemma, la manifestazione della potenza della risurrezione in questo tempo. Cioè in questo tempo la vita di Gesù risorto si manifesta nella pazienza, nel non disperare nella tribolazione. Continuiamo a pregare per la pace, per un futuro di pace e per tutti quelli che sono nella disperazione, nel dolore, nella paura. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore dunque per tutti coloro che sono più tribolati, per quanti sono nella stretta situazione che fanno soffrire e disperare della loro vita. Il Signore dia loro e a noi in queste situazioni coraggio e speranza, la fede sicura. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Chiediamo al Signore di riempire della sua forza il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo, tutti i Vescovi e quanti si trovano ad annunciare il Vangelo di Cristo con le parole e con la vita. Preghiamo. Per quanti soffrono nel mondo a causa della guerra, per tutte le famiglie, le persone che continuamente disperano della loro vita, sono sempre così a rischio di perderla a causa della guerra, della violenza degli altri. Il Signore dia loro di confidare in Lui sempre di più, più fortemente. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Per tutta la nostra famiglia e oggi in particolare per questo inizio del nostro studio comune, per l'incontro con Giorgio Marcello a Montesole, e poi accompagniamo con la nostra preghiera ancora i Giordani, Lucia e Stefano, e la loro prossima professione venerdì prossimo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché sappiamo trasmettere con le parole e con l'esempio la fede nel Dio che risuscita i morti alle nuove generazioni e a chi si accosta a noi. Preghiamo.
Per Enea e per i suoi genitori preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per i due ragazzi che sono morti sul lavoro a Borgo Panigale, per quelli feriti, per le loro famiglie. Preghiamo.
Paolo invita molto i Corinzi a pregare per lui, per loro, perché si parla spesso al plurale, con Timoteo, con i suoi collaboratori. Ecco, e questo momento della nostra preghiera, dell'Eucaristia in cui preghiamo per gli altri, è fondamentale per tutto. Quindi preghiamo per la pace, per chi porta maggiormente il peso anche di questa mancanza di pace, quindi del popolo di Gaza, in Ucraina, dove c'è guerra. Preghiamo per i nostri capi che ci guidano, per il Vescovo di Gerusalemme, per tutti quanti hanno una funzione nella Chiesa, perché, per il Papa, perché anche lui è molto avversato, perché il Signore sempre doni lo Spirito e conduca sempre di più verso a un pensiero di pace ai popoli. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani che non vedono molte speranze in giro, li sento molto afflitti da tutta la vita che si vedono davanti. Preghiamo per domani, per i nostri bimbi che vengono battezzati a Monteveglio, che il Signore veramente li accompagni sempre nella loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Perché nei luoghi di lavoro si cerchi il rispetto del lavoro dell'uomo e non solo il guadagno immediato. Noi ti preghiamo.
Preghiamo perché nella tribolazione di alcuni ragazzi, appunto, che hanno perso la strada, la fiducia e la speranza, non ci sia solo il vuoto, ma ci sia l'insegnamento per i loro genitori, per le loro famiglie, che questo serve a ritrovare la fede se l'hanno persa e conservare la speranza in Dio e non nell'uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le persone che ci circondano o comunque che hanno in noi una speranza di rettitudine, di conforto in qualche modo, anche quelli che non ci frequentano o che non hanno la fede, perché possiamo veramente non deluderli ma portarli davanti a Dio, non scandalizzarli. Preghiamo.
Ascoltaci,
raccomandiamo a Dio tutte le morti, tutte le vittime in particolare di queste ore, di questi giorni. Preghiamo. O Dio, custodisci in noi la fede in te e dona al mondo la pace. Per Cristo nostro Signore.
Amen.